essenzialmente legato, oltre che mi sembra, alla sua ricchezza e alla capacità di far balenare scenari intellettuali così per tanti versi suggestivi nella prospettiva di ciò che oggi rappresenta il complesso dei nostri banchi di prova, la sua natura di cerniera, in un certo senso, tra un orizzonte di cui ancora nel quale ancora ci situiamo con molte delle nostre in qualche modo formate, definite risorse intellettuali, e un orizzonte simile a quello che abbiamo evocato parlando di Montaigne e di Cervantes, ad esempio, dove l'attraversamento di una condizione attuale, perché ritengo che un discorso sui compiti impossibili, come quello che abbiamo in qualche modo riproposto, riguardi più che mai una delle condizioni del pensiero e anche della creazione artistica attuale, viene in realtà proposto attraverso la via di una risoluta inattualità. Quando ci spostiamo in direzione di Nietzsche, ad esempio, ciò che anche avverrà in alcune lezioni, ci troviamo, oltre che al cuore della semantica di questo termine, anche forse in qualcosa che, col consenso pieno dell'autore, non si colloca in un oggi. Ci offre casomai, ma lo vedremo, una immagine stravolta e potentemente ermeneutica di una condizione che è anche nostra e forse futura, ma attraverso i modi di una profezia che è estremamente radicata in qualcosa che ci parla senz'altro di un ieri. E in un certo senso il suo essere anche prima della guerra mondiale, a valle della quale ci sta parlando Musil, in parte qualcosa dice di questa sua collocazione. In realtà ciò che stiamo vedendo, e in qualche modo tra oggi e domani chiudiamo questo capitolo nel discorso di Musil, è, come abbiamo detto più volte, ma adesso vorrei in qualche modo metterlo in evidenza, l'aspetto forse più congeniale al discorso che si sta facendo, come possiamo dire, la dislocazione dei prodotti e delle modalità che sono in realtà forme di discorso, forme di produzione estetica, di tentativo di rappresentazione delle ragioni dello svolgersi degli avvenimenti, tutta una serie di grandi prove di proposta di senso che in qualche modo sono compresenti nello scenario presente a Musil, sono in realtà modi di una sostanziale non comprensione. Sono una grande fenomenologia di ciò che non c'entra con ciò che dovrebbe in qualche modo invece entrare in un luogo dove, come abbiamo visto, in realtà nulla cambia mentre tutto cambia di ciò che lo compone. Perché insomma ciò su cui si insiste è che le forme della vita non fanno che mutare, ma non vi è nessuna capacità di far passare questo mutamento al cuore di una coscienza che lo assuma e, in un certo senso, lo trasformi proprio per il fatto di riconoscerlo, di assumerlo, di riportarlo a qualcosa di diverso da un teatro puramente immaginario in cui esso riproduce la sua pseudocoscienza di sé. Come vi dicevo, se noi leggiamo Rilke soprattutto, ma anche Hofmannsthal, altri personaggi che sono non a caso collocati all'interno di uno scenario temporale, anche spaziale, anche linguistico, non remoto da Musil, troviamo una vasta fenomenologia di questa intuizione. Ve ne ricordavo già in qualche modo i temi fondamentali, no? Il tema dell'opposizione decenza-indecenza, il tema della inadeguatezza della parola, pensate cosa sarà sostanzialmente anche nella vicenda di alcuni potenti tentativi di proporre risolutivamente delle neolingue che in qualche modo operino al di là dell'afasia per sovrabbondanza ineffettuale della proposta linguistica. Penso a Schoenberg in definitiva, no? Insomma, il metodo dodecafonico, la serialità, la proposta di un linguaggio musicale emancipato dall'orizzonte ritenuto naturale della tonalità, dove sostanzialmente si è svolta una quantità di proposta musicale imponente nel secolo XIX, insomma, no? E continua nel secolo XX, che non a caso, come possiamo dire, costruirà forse il suo progetto operistico più grande, il Moses und Aaron, attorno al fondo alla domanda parola parola perché tu mi manchi. L'ultimo grande interrogativo di Mosè alla fine di quel terzo atto che Schoenberg non riuscirà mai a musicare. E il gioco in qualche modo tra il dire rigoroso e il rigoroso silenzio che ritroviamo in Wittgenstein, insomma, una panoplia che ci è in qualche modo nota. Di questo, appunto, era, ricordate, ne parlavamo ieri in clausola, manifestazione, l'enfasi derivante dal ricorso enfatico quanto impotente alla risorsa della rappresentazione storica, la sovrabbondanza dell'attribuzione di valore epocale. In un mondo in cui non accade mai veramente niente, nel profondo ma nel senso musiliano, ogni singolo avvenimento diventa il pretesto per montare un battage sulla sua portata epocale. Ecco, tutto ciò, dice Musil, appartiene al Geist, appartiene allo spirito. E come abbiamo visto, è uno spirito che ha prodotto tantissimo svincolandosi dai limiti dell'anima, la quale, come possiamo dire, manda segnali di potente disagio. Tutto ciò appartiene allo spirito, oggi, tutto ciò che appartiene allo spirito oggi si trova in uno stato di grande confusione, dove confusione, in grande confusione, è sich daher heute in Großer Unordnung, la confusione in realtà è il non ordine, cioè ciò che è negazione dell'ordine. Lo spirito dei fatti e dei numeri viene combattuto tradizionalmente e difficilmente se ne conosce la ragione, senza che gli si contrapponga qualcosa di più che la negazione. Poiché se si preannuncia, e chi non annuncia qualcosa del genere, che al nostro tempo manca la sintesi o la cultura o la religiosità o la comunità, Tutto questo si riduce a una lode dei bei tempi che furono, poiché nessuno è in grado di dire come dovrebbe apparire oggi una cultura, una religione, una comunità, nel caso che esso voglia cogliere in sintesi i laboratori, gli aeroplani, il corpo sociale ormai smisurato, e non intenda semplicemente considerare tutto questo come superato. Così facendo si esige soltanto che il presente si arrenda senza condizioni, insicurezza, perdita d'energia, un tono pessimistico contraddistinguono tutto ciò che oggi è anima. Nel brano, come notate, si slitta, come volevasi dimostrare, dallo spirito all'anima. E la cosa che Musil mette in luce è che in realtà al centro della conclusione vi è essenzialmente la manifestazione di una insoddisfazione profonda nei confronti di un mondo governato dai numeri e dalla pretesa oggettività, che peraltro sembra assolutamente complementare a questo dominio. Tanto è vero che nel momento in cui l'insoddisfazione prenda la forma di una lamentazione circa la mancanza di modi della rappresentazione armonica del mondo e dell'esistenza, che hanno nomi antichi e sperimentati, per una sorta di effetto essenzialmente retorico o illusionistico, queste nozioni, queste idee, queste rappresentazioni vengono concepite acriticamente come pienamente significative e come pienamente radicate in un passato che vi sarebbe stato. In realtà sono figure che si limitano a fare da sfondo al disordine presente, consentendo di nominarlo appunto come disordine, ma senza in realtà conoscerne la vera natura. Tanto vero che esse stesse, nel momento in cui vengono interrogate, se effettivamente fossero quella realtà armoniosa che sembrerebbe dover essere in esse realizzate nel momento in cui vengono citate come sfondo positivo, e se dovrebbero in qualche modo offrire degli elementi di riorganizzazione del presente, esse essenzialmente tacciono. Sono per l'appunto bei tempi andati, ma che sono belli solo perché sono andati, e solo nel loro essere andati sono belli, cioè sono in altri termini anch'essi, come tutto sommato è, della produzione di rappresentazione storica, uno, lui non dice così ovviamente, uno dei nostri Rorschach, una delle nostre macchie, per così dire, con le quali in qualche modo buttiamo fuori qualcosa della nostra confusione. Quindi utopia regressiva, moderato irrazionalismo che diventa in realtà forma ibridata con un razionalismo produttivistico in cui la ragione sembra in qualche modo ridotta a quanto può essere impiegato dai meccanismi propri del capitalismo, e come abbiamo visto grande rappresentazione degli ordini possibili umani come speculazione politica sulla generalizzata bassezza dei bisogni e degli obiettivi. Come appunto dicevo, il politico e il commerciante, che devono essenzialmente fare assegnamento più sui vizi che sulle virtù, e devono in qualche modo fondarsi sulla loro capacità di allearsi con ciò che in coloro che devono conferire loro un consenso rappresenta l'elemento peggiore. essendo il commerciante come il politico, la promessa, sempre secondo Musil, della realizzazione piena di un ordine pienamente conciliato con il disordine che ciascuno sperimenta come un sintomo a cui non vuole rinunciare. E difatti, diceva appunto nel brano che abbiamo appena detto Musil, nessuno riesce a dire cosa dovrebbe essere,
ammesso che ci sia mai stata una compiuta cultura,
una coesa comunità, una vera e sentita religione, se dovesse render conto di tutto ciò che concretamente siamo. Perché se dovesse essere effettivamente questa superiore, armoniosa formazione d'ordine, dovrebbe ordinare quello che noi sperimentiamo essere la nostra realtà. Ma rispetto alla nostra realtà, tutto questo resta semplicemente la finzione di un tempo in cui tutto questo non c'era e forse si era più felici. Qualcosa che potremmo dire, lo userebbe anche lui, si stava meglio quando si stava peggio. Un ritornello che nel corso dell'ultimo secolo abbiamo ascoltato tantissime volte. Più o meno in qualche modo conciliato con una giaculatoria apotropaica nei confronti di grandi meccanismi che di volta in volta sociali di trasformazione, che di volta in volta hanno rilasciato delle rappresentazioni mitiche della loro natura, utili per poter essere criticate e nello stesso tempo per creare le condizioni di una piena accettazione di ciò che le produceva. La società dei consumi, critica della. La società della comunicazione, critica della società della comunicazione. La globalizzazione e la mondializzazione, sulle quali anche si possono costruire tutta una serie di discorsi che possono occupare lo spazio dell'articolo, del saggio, del sermone, del discorso presidenziale o papale, della conversazione da bar. Mentre ciò di cui tutto questo è secrezione procede, consumando molta ragione, ma nei propri meccanismi interni, non certo nella rappresentazione per delle aspettative umanistiche della propria natura.
Sotto questo profilo il discorso di Musil ha una sua proiezione sull'oggi, indica indubbiamente una serie di limiti che sono limiti innanzitutto etici, nel senso che in realtà un passo decisivo nell'etica è quello con cui si decide più o meno cosa sono le cose con cui ci confrontiamo.
Perché quando abbiamo deciso qual è lo scenario in cui ci troviamo, abbiamo deciso quasi tutto dell'atteggiamento che poi noi avremo nei confronti di questo scenario. L'idea che, come possiamo dire, le cose siano come sono e si tratta di capire come rapportarsi ad esse con delle scelte, è in realtà, qui già Musil lo sta in qualche modo chiarendo, una forma di narcotico. Nel momento in cui si rappresentano le cose abbiamo già deciso cosa possiamo o non possiamo fare. Se pensiamo di fare cose che altri non pensano di poter fare, è perché rappresentiamo le cose, tra virgolette, come stanno in maniera diversa. Cioè, se non vediamo una porta, diciamo che c'è solo un muro. Però se abbiamo deciso che non c'è nessuna porta e che porte non si possono aprire, e siamo dalla parte di coloro che dicono che quel muro non può essere sorpassato. Probabilmente cambia la nostra posizione se la nostra forza intellettuale emotiva è in grado di vedere una porta, o è in grado di dire dove potrebbe essere aperta, è in grado di pensare che lo potrebbe essere, ed è in grado di pensare un mondo in cui questa apertura sia un'apertura in coerenza con la forma complessiva di questo mondo.
E difatti poi Musil parla, ma qui dobbiamo in qualche modo procedere, di una vera e propria vendita spirituale al dettaglio. Ciascuno, per così dire, rappresenta un target. Ciascuno può avere, secondo una modalità che riproduce quella psicologica della perversione, la sua rappresentazione del mondo e anche, se vogliamo, la sua missione nel mondo. Esistono partiti, sette, allora esistevano partiti, esistono partiti, sette, micro religioni, versioni nuove di religioni vecchie, invenzioni di religioni nuove, tendenze estetiche presentate come forme di vita generale, il tutto su diversa scala, in grado non certo di soddisfare tutti i gusti, ma certo di suscitarne tantissimi. E come dirà in questa quasi anticipazione di invenzioni proprie della pubblicità degli ultimi anni, esiste in babilonische Schnarrenhaus, aus tausend Fenstern schreien tausend verschiedene Stimmen. È una bellissima, anche come proprio battuta, no? È un manicomio di Babilonia, dove l'idea di Babilonia, Babilonia, torre di Babele, confusione delle lingue, si combina con quella ovviamente della Narrenhaus, della casa dei matti, no? Una Babilonia casa dei matti, no? Dove da mille finestre gridano contemporaneamente al passante mille voci, pensieri, musiche diverse, ed è chiaro che l'individuo in tutto ciò, tra l'altro il passante, che è anche il Wanderer, cioè che in realtà è passante ma anche viandante, ad esempio è il viandante della tradizione romantica, è il viandante della tetralogia wagneriana, dove sostanzialmente è Wotan als Wanderer, no? È Wotan, il padre degli dèi, che si aggira per il mondo come viandante, no? Gli dèi appunto in esilio circolano appunto come spostati nel mondo di oggi. Musica di Vecchia, che è chiaro che l'individuo in tutto ciò diventa il crogiolo di motivi anarchici e la morale si dissolve insieme allo spirito. Ecco, ma passaggio su cui dobbiamo un attimo restare: nei sotterranei di questo manicomio però martella la volontà produttrice di Efesto, cioè di Vulcano, cioè la martella la forza di produzione. Questo tempo così caratterizzato dalla debacle iperproduttivistica ed evanescente ad un tempo dello spirito è un tempo di immense innovazioni materiali che cambiano le condizioni anche fisiche della vita, no? Vengono realizzati i sogni originari dell'umanità, come l'aereo, gli stivali delle sette leghe, la capacità di vedere attraverso i corpi solidi e un'incalcolabile molteplicità di simili fantasie che nei secoli precedenti erano sogni e magie. Il nostro tempo realizza le meraviglie. Unsere Zeit schafft diese Wunder. Wunder che è sia la meraviglia ma anche la magia, no? Il nostro tempo realizza le magie. Aber ecco, anche se ovviamente aber sie fühlt sie nicht mehr, ma non le sente più così, non le sente più tali. Cioè in realtà il nostro tempo ha realizzato tutte le meraviglie sognate nei tempi passati, ma realizzandoli le ha distrutte come sogno e le ha distrutte come meraviglie. Volare era un grande sogno dell'umanità, ma gli aerei,
non sono una meraviglia, soprattutto quando vengono aboliti, quando vanno in overbooking e altre cose di questo tipo, sostanzialmente li scaricano a 200 km da dove deve andare. All'epoca non c'era il low cost, effettivamente, ancora non c'erano ancora i Blériot con l'elica, essenzialmente non c'era ancora voli commerciali, però 10 anni dopo sì. No, lui coglie perfettamente la rapidità di questo processo. Nella prima guerra mondiale gli aerei hanno fatto le loro brave imprese, no? Però muovendosi così 100-200 km perché cascavano, ovviamente. E una decina d'anni dopo neanche, Lindbergh compirà la grande meraviglia di trasvolare l'Atlantico. Dopo un po' ci riesce addirittura una squadriglia di aerei italiani capitanati dal fascistissimo Italo Balbo, e a qualche anno dopo cominciano i voli di linea. Come possiamo dire? È la meraviglia, no, appunto, nessuna meraviglia più. Difatti, sie ist eine Zeit der Enthüllung. Und Erfüllungen sind immer Enttäuschungen. Es fehlt ihr an Sehnsucht, an etwas, das sie noch nicht kann, während es ihr am Herzen nagt. È un tempo della soddisfazione. Erfüllung, dove soddisfazione, Erfüllung, è il riempimento. Dell'intasamento, tutto di tutto, no? E le soddisfazioni, i riempimenti, sono anche Enttäuschungen, disillusioni, delusioni, disinganni. Perché, e questo è l'aspetto che mi sembra interessante, es fällt ihr an Sehnsucht, che qui Valagusta traduce in una forma che a me piace molto, non so se sia troppo interpretante, mancano di desiderio. Sì, in un certo senso Sehnsucht è anche il senso di una mancanza e quindi qualcosa che si desidera. Desiderio avrebbe, cioè, Sehnsucht e non Wunsch, ad esempio, però viene bene, insomma, perché verrebbe bene dire che esattamente ciò che sta dicendo qui Musil è che tutte queste cose, invece di tenere vivo e produttivo il desiderio, come in genere le soddisfazioni, lo sedano. Cioè, in qualche modo tema platonico, ancora, no? Eros funziona quando non si ferma su di un oggetto, quando pensa che ciò che lo spinge sia quell'oggetto e si soddisfa di quell'oggetto, come sappiamo dal Fedro, cadono le ali, si rovescia il cocchio, si finisce nella melma se non peggio e ci si reincarna in genere malissimo. Anche qui effettivamente queste realizzazioni, qui siamo un'altra faccia, come vi dicevo, vengo subito alla rappresentazione nichilistica, sono grande produzione che in realtà però distrugge, perché produce una grande quantità di oggetti, produce grandi possibilità di organizzazione di vita, ma sembra in realtà uccidere esattamente ciò che potrebbe rendere importante tutto questo, cioè la Sehnsucht, il desiderio, ovvero sia qualcosa che esse non sono ancora capaci di fare, e di qui ovviamente il disagio. Während es ihr am Herzen nagt, qualcosa che rode il cuore. Un po' diceva la Margherita di Goethe al Am Spinrad, no? All'arcolaio, peso il mio cuore, pace. No, no, scusa, dimmi pure.
Una domanda un po' che non vuole essere un elenco di tassonomia o cose del genere, però
dimmi.
Secondo lei, da questo, partendo da, io non ho letto completamente ancora il testo, può essere visto questo così, diciamo, saggio come un'anticipazione di certe teorie del postmoderno, che sembra essere un qualcosa che si lancia ben più degli anni in cui è stato scritto?
Sì, certamente, ne parlavamo, ti ricordi, anche un po' ieri, no? Su questa capacità, strana capacità profetica di molti testi che parlano veramente delle cose di quei giorni, no? E in realtà poi sembrano parlare anche di cose di 50 anni dopo, perché è il loro impianto logico che riesce a rinnovare nel lettore la fenomenologia del presente. Sul postmoderno, beh, diciamo che certo la fenomenologia che qui sostanzialmente propone Musil può ricordare molto da vicino quella che in qualche modo si è stata proposta dal postmoderno, con la variante che per Musil è dolorosamente spazzatura, no? Mentre per molti teorici del postmoderno è stata in qualche modo anche una possibilità liberatoria rispetto alle forme di una rappresentazione storica che dettava ossessivamente delle sequenze che abilitavano e disabilitavano le forme, no? Il postmoderno è stato anche il fatto, non so, io mi ricordo proprio agli anni 80 una biennale di Venezia proprio in qualche modo giocata sul tema del postmoderno, la biennale in architettura, e ricordo una sala, la grande sala delle corderie dell'Arsenale, la sala delle corderie Palladio, sostanzialmente, cioè una sala dove i veneziani facevano, appunto, costruivano le corde per le loro navi, ed è in realtà è un'architettura stupefacente, quanto può essere una grande basilica. E lì, approfittando di questo spazio, era stata costruita come una strada, dove ciascun architetto aveva costruito una facciata, per così dire, no? E dove finalmente uno poteva decidere che, se voleva, poteva mettere assieme gli stili più diversi, le vocazioni più diverse, le variazioni più diverse, perché, come possiamo dire, tutte le epoche, tutti gli stili erano così finalmente disponibili per le combinazioni che sarebbero state desiderabili, al di là della necessità di fare qualcosa che in qualche modo rispettasse l'obbligo avanguardistico di andare oltre nel senso di una modernità, insomma, no? Penso anche al di là adesso della strada veneziana, che dopo tutto era poco più che un allestimento, a tutta una serie di grandi operazioni architettoniche che sono state di quell'epoca, insomma, penso a Portoghesi, ad altri, insomma, no? Che in sostanza ci hanno proprio proposto in un certo senso il postmoderno come uno spazio in cui le forme a delle più diverse epoche e delle più, in qualche modo conformate alle più diverse regioni, potevano liberamente combinarsi, insomma, no? In questo c'è un po' lo scenario di cui parla Musil, e Musil ne parla esattamente come, però, della morte del desiderio e del vuoto doloroso e sintomatico di una coscienza e di una giusta posizione dell'intelletto. Perché poi la cosa che state vedendo è questo che essenzialmente ci porta in direzione di un discorso di pratiche e non di modelli, eh? Questo che immette Musil dentro a questo discorso. Qui non c'è l'idea di avere finalmente la nuova grande filosofia come quelle, tra virgolette, di prima, che peraltro non sono mai state così, che produca il grande ordine. Nulla che faccia pensare a un desiderio di restaurazione. Tutto ciò che rinvia ai bei tempi andati è oppio, è per l'appunto utopia regressiva, è falsificazione dei bei tempi andati. Non è un modello quello che si chiede, ma nello stesso tempo invece si chiede un salto di qualità nel rapporto dell'intelletto con se stesso e con l'anima, ovvero sia un modo diverso di funzionare dello spirito, un altro modo di atteggiarsi e di produrre dello spirito, un altro modo di concepire l'ordine rispetto a un ordine affidato in realtà puro caos alle funzioni produttivistiche e intellettuali, o in qualche modo atteso da una qualche improvviso ritorno o religioso o millenaristico ideologico o in qualche modo arcaicamente umanistico. Insomma, ci sarà modo, come dice altrove Musil, di mettere in qualche modo dell'intelletto nelle cose dell'anima. Le cose dell'anima e l'intelletto devono restare separate? Dobbiamo, in altri termini, avere un intelletto senza anima e un'anima che lascia che l'intelletto continui a produrre senza anima, accontentandosi di lamentarsi del fatto che l'intelletto è senza anima, approfittando magari, con la parte meno nobile dell'anima, delle comodità materiali che nel frattempo l'intelletto calcolante sta producendo, insomma, perché nel frattempo, come possiamo dire, si inventano i frigoriferi, si riesce ad avere il riscaldamento in casa, l'acqua corrente, gli scaldabagni e così via. Insomma, l'anima, nel suo aspetto più corporeo, sembrerebbe guadagnarci, insomma, no? E allora che senso ha una lagna continua contro il materialismo di tutto questo? Se in qualche modo si convive pienamente con tutto questo. E che destino è quello dell'intelletto se si limita essenzialmente a portare a un altissimo grado la capacità di produrre motori per auto, motori per aereo, carrozzerie, profumi, saponi, inserzioni pubblicitarie? Non è un caso, vengo subito, vi ricordavo, no? La decima duinese, il mondo della claga, il mondo delle lamentazioni, è subito dietro la staccionata con gli affiche che parlano di birra e di una birra che non ti fa morire mai. Dicevi?
Scusa, il sincretismo eclettico di cui facevi riferimento in merito alla Biennale va provocatoriamente oltre o non si pone proprio il problema della spiritualità e di quant'altro?
No, il postmoderno filosoficamente si è posto un po' questo problema, è una cosa seria, ricordo le cose di Lyotard dell'epoca che forse potevano essere prese in una considerazione. C'era però anche questo aspetto, adesso così rischio di buttarla in chiacchiera, ma ci metto un secondo. C'era molta Milano da bere in tutto questo, eh? Cioè, come possiamo dire, tutto ciò che è godibile, emancipiamoci dal moralismo di una responsabilità intellettuale, insomma, anche Panseca faceva parte del postmoderno. Panseca era, per intenderci, il realizzatore degli scenari delle iniziative di Bettino Craxi, poi transitato in direzione berlusconiana, no? Dove sostanzialmente, non so, bisognava fare una conferenza stampa, allora si costruiva un'architettura classica greca di cartone, magari con lampioncini veneziani e qualche elemento turchesco, così, insomma, no? Tanto per non farsi marcare niente, in definitiva, no? Come possiamo dire? Consumismo, sì, certo, con pieno godimento, ne siamo orgogliosissimi, due di tutto. In quel caso anche sui conti dell'erario, ma questo è un dato secondario, insomma, ecco. Quindi certo, c'era senz'altro anche questo, non c'era solo questo, non c'era solo questo, c'era senz'altro il tentativo di approfondire la conflagrazione di una serie di modelli e di tentare di sperimentare, anche questo ci interesserebbe, delle pratiche, cioè la fine del moderno, la conclusione della sua capacità di dar forma, non significa la fine di un operare, no? Quindi sperimentazione di un modo di costruire, di pensare, di organizzare spazi nella mente nel concreto, in qualche modo al di là delle garanzie in qualche modo offerte dai grandi modelli della modernità, insomma. In questo senso era una scena che non può essere liquidata in maniera sommaria, anche se certo venne evocata in maniera estremamente corriva e banale, insomma, anche da molti fenomeni, insomma, questo mio avviso, senz'altro sì, insomma. E senz'altro l'uso dell'espressione postmoderno è un supermercato in cui vi sono le scemenze più infinite e percorsi anche molto intelligenti, in definitiva, ecco. D'altronde, come possiamo dire, è il destino di questa modernità estrema, no? Insomma, Wittgenstein e carte da cioccolatini, insomma, no? Sono i due estremi tra i quali si oscilla, insomma, no? Ovviamente. E difatti, subito dopo, Musil passa ad una argomentazione che per molti versi ci potrebbe portare risolutamente in direzione di Ortega e Gasset, che sta lì sullo sfondo, perché riguarda l'interpretazione della guerra mondiale appena conclusa alla luce di queste considerazioni. E ritorniamo ovviamente alla forza evocativa della nozione di sintomo, di sintomo. Infatti, ich glaube, dass der Krieg ausbrach wie eine Krankheit an diesem Gesellschaftskörper. Io penso, credo anzi, ho profonda credenza, glaube, no? credo, che la guerra sia scoppiata come una malattia in questo corpo sociale. La guerra esplode come una malattia dovuta all'accumularsi di questi fattori. Eine ungeheure, ohne Zugang zur Seele, arbeitende Energie brach sich diesem brandigen Finstergang zu ihr in. Una immane energia produttiva, letteralmente arbeitende Energie, cioè un'energia che si tramuta in lavoro. E lì possiamo pensare a uno dei grandi testi interpretativi che di lì a poco verranno scritti sulla guerra mondiale, forse uno dei più brillanti, del brillantissimo Ernst Junger, di totale Mobilmachung, la mobilitazione totale. La guerra che non a caso è qualcosa che moltiplica le forze produttive, anzi trasforma tutta la società in società mobilitata. Nella prima guerra mondiale non ci sono soltanto i soldati a fronte, no? Le donne vengono messe in fabbrica a sostituire gli uomini, l'intera società, o attraverso modalità comunicative o attraverso modalità materiali, è messa al lavoro e produce forsennatamente, perché dal momento in cui si è deciso che la guerra è la cosa centrale, e beh, sostanzialmente non c'è più limite, no? Nel giro di pochi mesi si costruiscono più aerei, più carri armati, più fucili, più tutto di quanto non ce ne siano costruiti in decenni. E avanti così. Quindi un'immane energia produttiva,
One Zugang zur Seele, senza una via d'accesso all'anima. Era la cosa da cui era partita, no? È stata una grande carnevalata la guerra, sanguinosissima, brutale, barbara, ma non seria, perché manca l'elemento vero della serietà, manca l'elemento etico, manca l'elemento intellettuale della serietà, perché questa energia potentissima che si esprime in lavoro, lavoro che produce, si producono bombe che distruggono, ma si tratta sempre un produrre, produrre anche risultati che non a caso entrano nei bollettini di guerra, no? Tanti, tanti posti distrutti, tanti nemici ammazzati, sono cifre, sono dettagli produttivi, sono utili nel discorso della guerra, però senza il minimo, senza un accesso all'anima. Si aprì un varco verso di essa con questa fistola infetta. Allora, visto che tutta questa forza non poteva andare in direzione dell'anima, si è aperta uno spiraglio verso l'anima attraverso questa fistola infetta, cioè attraverso questo passaggio che è caratterizzato come un'infezione. Alla fine la guerra è un modo in cui una potenza che non ha accesso all'anima trova un rapporto con l'anima nel modo della infezione. Per quanto abbia letto un monito verso tali concezioni della guerra come crisi europea della cultura, cosa che deve essere una visione peculiare dei tedeschi, Robert Curtius lo afferma citando anche altri autori nell'opuscolo di grande valore, Il sindacalismo dei lavoratori intellettuali in Francia, ma ciò dipende da quale contenuto si vuol dare a tale concezione. Questo Robert Curtius, forse vale la pena che ci si soffermi un attimo, perché come forse tutti voi avete in me, quando pensate a Ernst Robert Curtius, a cosa pensate? È ovvio che voi pensate ovviamente a una cosa, perché se no, come possiamo dire, ci sarebbero tanti filologi romanzi e tanti studiosi di filologia medievale umanistica che piangerebbero se voi non pensaste a niente. Quindi voi ci pensate senz'altro al grande autore di quell'immenso libro sulla tradizione latina e medioevo, eh? Il grande studioso dei topoi retorici. Beh, prima di essere questa roba del secondo dopoguerra, Ernst Robert Curtius era stato un caso singolarissimo, fino a un certo punto però per l'epoca, perché l'università in Germania era una cosetta interessante una volta, di un giovine filologo romanzo che però era essenzialmente uno dei grandi interpreti della contemporaneità, un giovane filologo romanzo brillantissimo che però scriveva esattamente degli autori francesi del momento e che produceva grandi diagnosi spirituali sul proprio tempo. Tra l'altro, certo, anche questo saggio sulla sindacalizzazione dei lavoratori intellettuali francesi, e poi Weberreiter e così via, e anche tra una decina d'anni, un saggio fortemente sintomatico che si intitolerà Deutsche Geist in Gefahr, lo spirito tedesco in pericolo, dove sostanzialmente si confronta con la catastrofe che sta incombendo sulla Repubblica di Weimar, un po' presagendo il disastro del nazismo, un po' dichiarandosi disponibile a ritenerlo tutto sommato forse qualcosa che finisce anche per avere una plausibilità forse in quella stessa scena. Un luogo in cui lo spirito, anche quello di Curtius, è terribilmente disorientato.
lo spirito tedesco in pericolo, no? E qui in un certo senso Musil parla proprio dello spirito tedesco, no? Perché dice appunto che tali concezioni della guerra come esplosione di una forza che non trovava più canali di accesso all'anima e quindi se ne apre uno in una forma disastrosa, un po' come qualcuno che vuole accedere a una persona per accedervi lo uccida o quantomeno lo ferisca, in un certo senso insisterà, come in varia forma, nei tentativi di autointerpretazione della cultura tedesca dell'epoca. Ma vediamo, la guerra può aver avuto migliaia di cause diverse, ma non si deve certamente negare che ciascuna di queste, nazionalismo, patriottismo, imperialismo economico, mentalità dei generali e dei diplomatici, come anche tante altre, sia connessa a determinati presupposti spirituali, che però contraddistinguono una situazione complessiva e che poi divenne anche decisiva. Cioè, questa teoria che lui sta in qualche modo esponendo forse potrebbe essere accusata di essere, come possiamo dire, un vizio ideologizzante dei tedeschi, lui compreso. Però in realtà, dice, fatta la tara a questa possibilità, è pur vero che tutto ciò che può essere invocato in sede storica come causa della guerra può essere ricondotto ad alcuni limiti intellettuali di fondo. Tutte queste varie cose che hanno agito nella guerra, no? Dal nazionalismo, il patriottismo, l'imperialismo economico, la mentalità dei militari, dei diplomatici, sono tutte in qualche modo radicate in un limite generale spirituale, in una soglia non varcata che è propria di quest'epoca e che è quella che si sta tentando di descrivere. Innanzitutto c'era, ritorno alla nostra parola chiave, un sintomo della catastrofe che era al contempo espressione di una situazione ideologica determinata. Ausdruck einer bestimmten ideologischen Lage, no? Letteralmente espressione di uno specifico spazio ideologico, Lage. L'accordare piena fiducia ai gruppi di specialisti che stavano nella macchina dello Stato, cosicché si andò a dormire come in vagone letto e ci si svegliò solo nell'istante dello schianto. Quello che in un certo senso poi verrà chiamato a sindrome Sarajevo. Avete presente, credo, questa espressione, no? L'idea, cioè sostanzialmente, che la prima guerra mondiale sia scoppiata perché i corpi diplomatici e militari a cui erano state delegate una serie di funzioni erano andate avanti ciascuno con i propri protocolli, ovvero sia tirare il più possibile la corda fino a quando l'interlocutore cede un momento prima che cediamo noi, no? Allora noi facciamo un ultimatum, loro fanno un controultimatum, noi non cediamo al loro controultimatum, andiamo avanti con il nostro ulteriore controultimatum e alla fine saranno loro che cedono. Questo lo pensano tutti e all'improvviso si trovano in guerra tutti quanti. Cosa è successo? È successo che si è lasciato lavorare gli specialisti. Non a caso incomberà su questa guerra il detto di Clemenceau, tante volte ripetuto: la guerra è una cosa troppo importante per lasciarla fare ai generali, che riprendeva ovviamente l'antica connessione politica-guerra che era stata bene o male fissata proprio da quello che era rimasto poi un grande teorico, nella formazione dei militari, cioè Clausewitz. Avete presente, no? La guerra e la prosecuzione della politica con altri mezzi. Bene, quindi il mondo degli specialisti. Gli specialisti ovviamente, come possiamo dire, riproducono logiche speciali svincolate da un obbligo di mediazione con l'insieme, che casomai è delegato a figure di pseudo controllo sull'insieme, pseudo armonizzatori, che non hanno, per i motivi appena detto, nessuna concezione, nessuna forza di pensiero in grado di tenere assieme gli automatismi che regolano i percorsi degli specialisti. Di qui l'immagine, appunto, di una società che va a dormire sul vagone letto pensando che il treno vada a destinazione e scopre che sostanzialmente qualcuno ha lavorato sui cambi per cui i treni si scontrano. Non soltanto i cittadini pensanti sono ormai abituati ad accordare piena fiducia alle autorità competenti, tra virgolette, no? Handelden organen, agli organi pensanti dello Stato, agli organi competenti, agli organi che agiscono dello Stato, bensì anche le ideologie che vegetano l'una accanto all'altro, che abbaiono l'una contro l'altra ma non mordono. È un'immagine che oggi verrebbe molto bene, pensando a tutta una serie di cose, lo dico così en passant, nel nostro dibattito politico, no? Ideologie che abbaiono e non mordono. È l'altra faccia della medaglia rispetto all'organizzazione dei singoli all'interno della società, e diventeremmo folli per una specie di sovraccarico se ciascuno volesse risolvere da solo ogni singola questione. Ma d'altra parte ce ne sono alcune, come lo sposarsi o l'eternità, wie das Heiraten oder die Ewigkeit, che non si fidano affatto agli esperti e in questi casi dovrebbero essere contrassegnati per mezzo di segnali chiaramente percepibili. Cioè, noi ci troviamo di fronte ad un mondo scomposto in prestazioni specialistiche. Questo basta, appunto, in qualche modo avere qualche rapporto con ciò che chiamiamo medicina, più che mai adesso, ma già anche allora, per sapere che sostanzialmente il nostro corpo e i nostri eventuali disturbi sono scomposti in tanti quadri diversi, che poi mettere assieme è una cosa abbastanza difficile. Ecco, in realtà, dice Musil, certo, tutto ciò che noi facciamo può essere ritenuto oggetto di una competenza particolare, ma poi ci sono delle scelte, delle decisioni, delle dimensioni che ci riguardano complessivamente e che non sono scomponibili come oggetto di delega degli specialisti. E dice due cose, una un po' criptica, l'eternità, che vorrebbe dire il nostro destino complessivo, e l'altra le nozze, gli sposalizi. Lo deve decidere un esperto con chi si sposa uno, sposa anche in senso lato. C'è davvero un esperto che in qualche modo ci consiglia, o meno ci consiglia, a cui possiamo delegare i nostri rapporti con l'eternità? Beh, evidentemente c'è appunto uno spazio in cui l'incrocio degli specialismi segnala l'assenza di un intero. Messi assieme ci fanno a pezzi, non ci ricompongono. E difatti, dice scherzosamente, bisognerebbe segnalare che vi sono delle cose che non sono delegabili a specialismo. Per la verità, anche queste appena indicate sono passibili di, come possiamo dire, di evocazione di specialisti. Eppure, come possiamo dire, si tratta di specializzazioni in genere molto deludenti nelle loro prestazioni. Vi sarebbe anche qui una vasta fenomenologia letteraria e cinematografica e quant'altro. Insomma, che riguarda ad esempio gli specialisti dell'aldilà, gli specialisti delle esequie, i montatori di onoranze funebri, di sistemazioni sepolcrali ed eventualmente anche di rapporti con l'aldilà attraverso opportune medium, cose di questo tipo in sostanza, no? La specializzazione c'è proposta più o meno per tutto, in genere un po' deludente. Così, anche nella maniera in cui il mondo fu spinto alla guerra, ebbe luogo innanzitutto una mancanza, una mancanza di organizzazione spirituale. Ein Mangel an geistiger Organisation. La sottovalutazione dei sintomi delle forze retrostanti che sollecitavano la guerra, così come anche delle forze contrastanti, giunse a una situazione in cui le questioni ideologiche, nel loro disordine e incertezza, venivano prese come elucubrazioni da intellettuali, mentre le potenze della Realpolitik, elucubrazioni di intellettuali. Cioè la sottovalutazione del non materiale come capace di avere una forza strutturante, la stessa configurazione ad esempio degli interessi economici. Ciò che in qualche modo retrosta alla pochezza delle ideologie è però la forza intellettuale di quella pochezza. La capacità essenzialmente di quella pochezza di diventare mappa mentale alla cui forza non si può sfuggire. Quando uno pensa che si debba difendere il sacro suolo della patria, insomma, è molto difficile che delle altre idee che potrebbero portare a delle soluzioni diverse dalla guerra vengano in qualche modo sdoganate e rese disponibili. Insomma. Sulla riduzione dell'occupazione degli intellettuali, pensate ai vari intellettuali bellicisti, no? Quelli che in qualche modo organizzarono l'accesso alla guerra come forma di senso comune, come necessità storica, esistenziale, addirittura sostenendo l'opportunità di entrare in guerra da una parte o dall'altra non importa, perché è la guerra in quanto tale che è necessaria, l'esplosione vitalistica della guerra e la forza innovativa della guerra, no? C'è un vecchio film di Ernst Lubitsch, che forse ho già nominato, autore, un ebreo tedesco che è immigrato negli Stati Uniti, autore di film assolutamente imperdibili, uno che è la realizzazione cinematografica di un'operetta che era stata famosissima, di Franz Lea, l'operetta del 1905, no? Di Lustige Witwe, La vedova allegra. Ma il film che ne realizza musicalmente, cioè un film ad Hollywood realizzato con Jeanette MacDonald, Maurice Chevalier e compagnia cantante di Lubitsch, che è appunto La vedova allegra, c'è una splendida scena in cui il re di Marsovia riceve questo minuscolo stato che nei titoli di testa deve essere ingrandito con una lente per poter essere visto sulla carta geografica. Caricatura della frammentazione balcanica, all'epoca si diceva 20 anni fa e adesso pure, di quella zona, riceve notizie dal capo della polizia, quali sono le novità della giornata? Beh, sono stati sentiti due spazzini che dicevano male del governo. Ma dove erano stati ascoltati? Nei bassi fondi? No, no, erano nei quartieri alti. Ah, allora sono intellettuali, lasciali perdere. Eh sì, appunto, no? Intellettuali, cioè spazzini che però vivono nei quartieri alti. Non sono pericolosi, no, sono, erano pericolosi, o meglio, era pericolosa la situazione, di cui anch'essi erano sintomo. Mentre le potenze della Realpolitik perlomeno avevano di fronte adesso una precisa capacità di esercitare i diritti civili. Un altro segnale era la sproporzione che la catastrofe ha assunto fin da subito. Questa improvvisa e immane forza divorante dell'incendio appare possibile soltanto dove tutto fosse già pronto e in effetti si provava nostalgia per i terremoti, un desiderio di appiccare il fuoco e una tempesta di sentimenti che ha vissuto lo scoppio della guerra nel pieno delle sue forze, lo concepisce come una fuga dalla pace. Insomma, come dirà subito dopo, il corpo in carenza d'anima di un'aggregazione umana iperproduttiva sente il bisogno di disfare il proprio vestito culturale, di strapparselo di dosso, di dare spazio alla propria forza disanimata attraverso una grande esplosione, immaginando in questa qualcosa che supplisca l'assenza di anima. E quindi fuga dalla pace, fuga da questa cosa mortifera che sembra essere la pace. Ma di lì a poco Musi lo osserverà. Oggigiorno, cioè adesso nel 22, si può osservare come tutto ciò che ha preparato la Prima Guerra Mondiale, si avvicini nuovamente, malgrado la stanchezza in seguito alla guerra che difficilmente verrà smaltita. Non soltanto lo spirito francese mostra di fronte ai reggitori dello Stato un razzismo superiore a quello che vi era prima della guerra, anche tra di noi abbiamo modificato soltanto i contenuti per mezzo di nuove esperienze di vita. L'intricata e incerta modalità di azione, di reazione e azione ist die gleiche geblieben, è rimasta uguale. Cioè la guerra al fondo non ha cambiato niente. Ciò che si sta vivendo adesso, siamo inizio degli anni 20, è esattamente il riprodursi della sindrome che ha portato la guerra, solo estenuata dalla terribile fatica che la guerra ha comportato. Le forme spirituali sono rimaste le stesse, segnate dalle stesse insufficienze, dalla stessa suscettibilità a produrre catastrofe intellettuale, morale, solo che le forze sono esauste e conseguentemente non possiamo avere effetti come quelli avuti qualche anno prima. Nessun valore rimase saldo, non ci fu più responsabilità per nulla, la vita venne data alle fiamme con piacere. Se si pensa di poter migliorare la situazione con una riparazione dei danni, con una restituzione in integro, un ritorno, notate questo termine di cui avevamo parlato, con una richiesta di maggiore assunzione di responsabilità, la restituzione in integro è sì senz'altro il risarcimento, anche in senso economico, delle distruzioni della guerra, ma è anche l'immagine, in questo caso purtroppo ridotto umanisticamente, della ricomposizione di un ordine simbolico. Qualcosa che rispecchia il mai più, l'ora basta, che in genere caratterizza le reazioni ufficiali, ma non soltanto ufficiali, dopo qualsiasi disastro di cui sia inevitabile assumersi almeno un po' la responsabilità, no? Noi possiamo dire, l'idea che sostanzialmente la terribile esperienza vissuta ci metta al riparo dei rischi impliciti in una sua ripetizione. Ciò che in genere funziona per qualche anno di giaculatorie, dopodiché la forza delle cose non pensate, la forza delle cose che il pensiero non riesce a macinare, che non riesce ad attraversare, che non riesce materialmente a cambiare, si impone. Mai più i regimi autoritari, mai più il razzismo, mai più il nazismo, mai più le stragi, mai più. Ogni secondo momento, notoriamente. Appena scattano i meccanismi che sono soliti riprodurle. Se si pensa di poter migliorare la situazione con una riparazione dei danni, con una restituzione in integrum, con una richiesta di maggiore assunzione di responsabilità, bontà, cristianesimo, umanità, in breve con qualcosa di più di quel che prima era troppo scarso, più impegni, ci si sbaglia di grosso, perché non ci manca l'idealità, bensì le precondizioni di essa. Sonder schon an den Vorbedingungen für sie. Le precondizioni. Ora, precondizione, in qualche modo, sembra in qualche modo, a parte di Musi, indicare esattamente lo spazio di ciò che qui in qualche modo tendiamo a indicare come pratiche, come pratiche del pensiero, come pratiche dei compiti impossibili. Cioè c'è qualcosa che non riguarda i cosiddetti valori, che non riguarda le cosiddette idee, che non riguarda i modelli di società o di morale, ma ciò che può rendere queste cose qualcosa di diverso da una pura manifestazione alleata del disordine, insomma. Il desiderio di che parla attraverso immagini come l'umanità, il cristianesimo, la bontà, è un desiderio positivo, ma non riesce a riconoscere forme attraverso il quale sostenersi, perché queste rappresentazioni valoriali sono inefficaci, perché sono manipolabili da qualsiasi parte, non producono un ordine, si limitano a rappresentare degli ordini inesistenti. Occorre un salto di qualità dal punto di vista dell'organizzazione dell'intelletto, del rapporto anima-intelletto. Questa, secondo me, è la consapevolezza che il nostro tempo dovrebbe marcare a fuoco, non a caso, einbrennen müsste, no? Proprio dovrebbe mettercelo dentro a fuoco nella propria testa, insomma. La soluzione non si trova nell'attesa di una nuova ideologia, né nella guerra di coloro che oggi si contrastano reciprocamente, bensì nella creazione di condizioni sociali nelle quali gli sforzi ideologici undaneni ideologische Bemühungen abbiano in generale stabilità e profondità. Abbiano in generale profondità e stabilità.
Überhaupt Stabilität und Tiefgang haben. E quindi gli sforzi ideologici in questo caso non indicano ideologie come quelle che sono appena state indicate in negativo, indicano la dimensione spirituale, intellettuale, etica, nella quale dovrebbe essere prodotta l'effettiva innovazione che ridisloca tutto quanto è stato indicato prima, attribuendogli altro significato. Conclusione che una volta di più riflette il tentativo di mobilitare una distillazione di effetti semantici da un lessico scientifico, es fällt uns an der Funktion nicht an den Alten. Ci manca la funzione, non le cose che ci stanno dentro, non i contenuti. Abbastanza chiara la distribuzione, no? Moralità, cristianesimo, eccetera, questi sono contenuti. Ma il discorso non è sui contenuti. I contenuti sono stati prodotti, riprodotti, ne abbiamo da dare i porci. Il problema è la funzione, cioè il fare attraverso queste cose. La pratica della mente e del sentire attraverso queste cose. Non giungerà mai più un'ideologia unitaria, una cultura nella nostra società consapevole di sé. Quindi rottura nei confronti di questo elemento di utopia regressiva che funge soltanto da sostegno retorico alla rappresentazione lamentosa di una decadenza dei valori umanistici. Non giungerà mai più un'ideologia unitaria, una cultura, eine cultura, dove cultura in questo caso rappresenta appunto nel senso dell'ideologia unitaria l'opposto di civilizzazione. Il tema, no? Appunto che avevamo visto che in questi anni stessi è di spengleriana riproposizione, no? Non ci sarà mai, dice Musi, la cultura vista come ciò che in qualche modo esime dalla fenomenologia appena descritta che va in direzione appunto dell'esito della civilizzazione. Nella nostra società consapevole di sé. Ammettiamo che ci sia stata nel periodo arcaico. Periodo arcaico, ottima tradizione, ma in traduzione, ma in originale è in Frühzeiten. Nei primi tempi, nei tempi antichi, insomma, nell'età dell'oro, ammettiamo che ci sia stata. Benché verosimilmente la si voglia dipingere come esageratamente bella rispetto a quello che fu in realtà. Consapevolezza di tutta una serie di autori che abbiamo visto, a cominciare da Montaigne, no? Le dolci leggi di natura che vedevamo appunto evocate nell'avviso lecteur, no? All'inizio degli essai, certo. Sono approssimabili, ma ci sono delle intime e insuperabili distanze, non c'è mai stata in realtà la perfezione di uno stato naturale. L'acqua scorre giù dalla montagna e non dal basso verso l'alto. Una società prospera si trova spiritualmente in un processo incessante di distruzione di sé. Sempre più uomini e opinioni prendono parte alla formazione generale delle idee e mediante lo studio di periodi arcaici e i collegamenti tra luoghi di origine più distanti ci aprono la vista su fonti di idee sempre nuove. Ciò che si chiama civilizzazione in senso dispregiativo in sostanza non è altro che l'oppressione del singolo con questioni a stento formulabili, letteralmente Belastung des Einzelnen mit Fragen, cioè con questioni, appunto, questioni domande, a stento formulabili, si pensa alla democrazia o ai giornali, la democrazia politica, ai giornali, ai quotidiani, poiché è del tutto naturale che l'individuo reagisca in maniera totalmente patologica. Cioè, allora, in questo senso, come si diceva appunto prima, no? La civilizzazione consiste nel fatto che l'individuo è sommerso, letteralmente sommerso, dalla offerta di prodotti spirituali che in realtà simulano una capacità di orientamento complessivo e che in realtà rispondono alle regole di una produzione iperspecializzata. Noi oggi ci aspettiamo da un commerciante qualsiasi decisioni spirituali che nemmeno un Leibniz sarebbe stato in grado di prendere con la dovuta consapevolezza. Poiché difficilmente può venir contestato il fatto che in ciascuna delle idee che si incrociano qua e là risieda un certo valore per la nostra vita, la repressione è una perdita e solo pieno accoglimento è un guadagno, allora qui si pone un immane problema di organizzazione, che la contrapposizione in nesso tra le prospettive ideologiche non vengono lasciati al caso, bensì pretesi. Quindi il problema che qui si pone Musil, che è un problema che ha una sua tenacia, anche questa in qualche modo, la sua capacità di riproporsi, è questo. È possibile concepire l'ipercomplessificazione dello scenario come ciò che può essere sottratto alla sua pura riduzione caotica? Le relazioni tra le varie dimensioni della complessità escludono la possibilità di produrre dei nessi ordinanti che non siano una forzatura, una sovraimposizione, ciò che evidentemente però richiede qualcosa che sia di una qualità ulteriore, no? In questo senso la contrapposizione e il nesso tra le posizioni ideologiche non devono essere lasciate il caso, bensì pretesi, devono essere in qualche modo organizzati intellettualmente. Questa funzione organizzativa ineludibile delle società oggi sussiste soltanto in ambito scientifico, ossia nell'ambito dell'intelletto puro. In ambito spirituale essa non venne riconosciuta come necessaria neanche dalle persone che svolgono attività creative. Auf geistigem Gebiet ist dies nicht einmal von den Schaffenden als nötig erkannt. Al contrario, proprio nei circoli spirituali, qui mi esprimo in questo modo stringato per distinguere tale ambito dalle attività dell'intelletto puro, non si trova alcun pregiudizio più tenace di questo, che l'intelletto sia colpevole di ogni sviluppo distorto della civilizzazione e prima di tutto di ogni dissoluzione dell'anima. Cioè, in altri termini, dice Musil, si mantiene questa formula che era stata, a ben vedere, così largamente praticata nella Früh Romantik, nel periodo iniziale del romanticismo filosofico, in un certo senso nei primi movenze dell'idealismo, ovvero sia, pensiamo all'Älteste System Fragmente, il più antico frammento di sistema dell'idealismo tedesco, appunto quello che viene attribuito di volta in volta appunto a Hölderlin, a Schelling o a Hegel, no? Dove sostanzialmente si dice esplicitamente: lo Stato è una macchina, lo Stato in quanto macchina non è un'idea, lo Stato è una creazione dell'intelletto e l'intelletto è essenzialmente
la mortificazione dell'essere umano e delle possibilità stesse della personalità. Allora, l'idea che l'intelletto, che non a caso poi verrà contrapposto alla nozione di ragione, no? Verstand, Vernunft, definitiva, l'intelletto, il dominio dell'intelletto, l'intellettualizzazione e quindi la meccanizzazione del mondo visto come la radice del male. La civilizzazione quindi sarebbe dissoluzione dell'anima e dominio dell'intelletto. Si può rimproverare all'intelletto ogni possibile unilateralità e tutti i peggiori effetti collaterali. Se però si afferma che esso agisce dissolvendo, ciò non significa altro se non che esso sopprime gradualmente i valori che un tempo erano saldi, privi di inclinature, a cui si aderiva con pieno sentimento. Ma l'intelletto può tutto questo soltanto là dove tali valori siano già comunque dilacerati nei loro presupposti emotivi. Ciò non dipende dalla natura dell'intelletto, bensì dalla natura dei valori. Ora, nella natura dei valori, beh, qui ci troviamo di fronte a una questione che, come ricordavamo, era stata affrontata ed è affrontata in maniera così radicale, non a caso così bisognosa spesso di darsi una postura antifilosofica, dai grandi momenti nascenti delle scienze sociali. In un certo senso Max Weber chiaramente, ma sul versante francese Durkheim e Mauss, in un certo senso lo stesso Jean Tart, hanno lo stesso problema, qualcosa che si può definire Wertfreiheit, libertà dai valori, emancipazione dai valori. Conoscenza svincolata dal condizionamento dei valori. E quindi, come ricordavamo, con un allargamento semantico che si proietta in direzione della teologia, Entzauberung, disincanto, o Entmythologisierung, demitizzazione. Però dice appunto invece qui Musil la cosa interessante: la rappresentazione che poi confluirà per molti versi nel discorso scienza e tecnica in Heidegger e nella stessa idea di nichilismo, no? Come questo movimento che consuma l'essere procedente dalla stessa radice della metafisica, dice, beh, insomma, in realtà non è l'intelletto a produrre questa distinzione. L'intelletto è casomai lasciato solo dall'evanescenza di quelli che vengono chiamati valori. L'intelletto consuma i valori soltanto perché ne registra l'aspetto caduco, l'aspetto inefficace. Non è compito dell'intelletto pensare ai valori. Ma se si espande nel loro spazio è perché questi non vengono pensati. Al posto dei tradizionali valori ridotti a ideologia, Musil postula in qualche modo lo spazio di una nuova pratica intellettuale. Domani vediamo un po' di chiudere su questo in modo da predisporre il passaggio ad altri testi, a cominciare da Ortega, a cui dovremo comunque dedicare un po' di battuta.